I giochi dell'armonia presenta.
Una settimana con Papa Francesco. Un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati. Eccoci ancora una volta insieme per ripercorrere gli appuntamenti principali di Papa Francesco, riviverli insieme e pensare anche a qualche appuntamento dei prossimi giorni. Ormai si avvicina la Pasqua, domani entriamo nel Triduo Pasquale, ci saranno i diversi appuntamenti di Papa Francesco. Ma iniziamo come sempre da oggi, iniziamo con l'udienza generale che si è svolta ancora una volta in Piazza San Pietro. Il Papa ha dedicato ancora una volta all'attenzione alla misericordia di Dio la sua catechesi, ma in un'ottica molto particolare, e cioè in preparazione al Triduo Pasquale. Ascoltiamolo.
La nostra riflessione sulla misericordia di Dio ci introduce oggi al Triduo Pasquale. Vivremo giovedì, venerdì e sabato santo come momenti forti che ci permettono di entrare sempre più nel grande mistero della nostra fede, la resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Tutto in questi tre giorni parla di misericordia, perché rende visibile fino a dove più giungere l'amore di Dio. Ascolteremo il racconto degli ultimi giorni di vita di Gesù. L'Evangelista Giovanni ci offre la chiave per comprenderne il senso profondo. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. L'amore di Dio non ha limiti. Come ripeteva spesso Sant'Agostino, è un amore che va fino alla fine senza fine. Dio si offre veramente tutto per ciascuno di noi e non si risparmia in nulla. Il mistero che adoriamo in questa settimana santa è una grande storia d'amore che non conosce ostacoli. La passione di Gesù dura fino alla fine del mondo, perché è una storia di condivisione con le sofferenze di tutta l'umanità. È una permanente presenza nelle vicende della vita personale di ognuno di noi. Insomma, il Triduo Pasquale, memoriale di un dramma di amore che ci dona la certezza che non saremo mai abbandonati nelle prove della vita. Giovedì Santo Gesù istituisce l'Eucaristia anticipando nel banchetto pasquale il suo sacrificio sul Golgota. Per far comprendere ai discepoli l'amore che lo anima, lava loro i piedi, offrendo ancora una volta l'esempio in prima persona di come loro stessi dovranno agire. L'Eucaristia è l'amore che si fa servizio, è la presenza sublime di Cristo che desidera sfamare ogni uomo, soprattutto i più deboli, per renderli capaci di un cammino di testimonianza tra le difficoltà del mondo. Non solo. Nel darsi a noi come cibo, Gesù attesta che dobbiamo imparare a spezzare con altri questo nutrimento perché diventi una vera comunione di vita con quanti sono nel bisogno. Lui si dona a noi e ci chiede di rimanere in Lui per fare altrettanto. Venerdì Santo è il momento culminante dell'amore. La morte di Gesù, che sulla croce si abbandona al Padre per offrire la salvezza al mondo intero, esprime l'amore donato sino alla fine. sino alla fine senza fine. Un amore che intende abbracciare tutti, nessuno escluso. Un amore che si estende ad ogni tempo e ad ogni luogo. Una sorgente inesauribile di salvezza a cui ognuno di noi peccatori può attingere. Se Dio ci ha dimostrato il suo amore supremo nella morte di Gesù, allora anche noi, rigenerati dallo Spirito Santo, possiamo e dobbiamo amarci gli uni agli altri. Infine, il Sabato Santo è il giorno del silenzio di Dio. Deve essere un giorno di silenzio e noi dobbiamo fare dal tutto perché per noi sia proprio una giornata di silenzio, come è stato in quel tempo il giorno del silenzio di Dio. Gesù, deposto nel sepolcro, condivide con tutta l'umanità il dramma della morte. È un silenzio che parla ed esprime l'amore come solidarietà con gli abbandonati da sempre, che il Figlio di Dio raggiunge colmando il vuoto che solo la misericordia infinita del Padre Dio può riempire. Dio tace, ma per amore. In questo giorno l'amore, quell'amore silenzioso, diventa attesa della vita della resurrezione. Pensiamo, il Sabato Santo ci farà bene pensare al silenzio della Madonna, la credente, che in silenzio era in attesa della resurrezione. La Madonna dovrà essere l'icona per noi di quel Sabato Santo. Pensare tanto come la Madonna ha vissuto quel Sabato Santo in attesa. È l'amore che non dubita, ma che spera nella parola del Signore, perché diventi manifesta e splendente il giorno di Pasqua. È tutto un grande mistero di amore e di misericordia. Le nostre parole sono povere e insufficienti per esprimerlo in pienezza. Ci può venire in aiuto l'esperienza di una ragazza non molto conosciuta che ha scritto pagine sublimi sull'amore di Cristo. Si chiamava Giuliana di Norwich. Era analfabeta questa ragazza. Ebbe delle visioni della passione di Gesù che poi, divenuta una reclusa, ha descritto con linguaggio semplice ma profondo ed intenso il senso dell'amore misericordioso. Diceva così: allora il nostro buon Signore mi domandò: sei contenta che io abbia sofferto per te? Io dissi: sì, buon Signore, e ti ringrazio moltissimo. Sì, buon Signore, che tu sia benedetto. Allora Gesù, il nostro buon Signore, disse: se tu sei contenta, anche io lo sono. D'aver sofferto la passione per te è per me una gioia, una felicità, un gaudio eterno. E se potessi soffrire di più, lo farei. Questo è il nostro Gesù, che a ognuno di noi ci dice: se potessi soffrire di più per te, lo farei. Come sono belle queste parole. Ci permettono di capire davvero l'amore immenso e senza confine che il Signore ha per ognuno di noi. Lasciamoci avvolgere da questa misericordia che ci viene incontro. E in questi giorni, mentre teniamo fisso lo sguardo sulla passione e la morte del Signore, accogliamo nel nostro cuore la grandezza del suo amore e, come la Madonna il sabato in silenzio, nell'attesa della resurrezione.
Al termine dell'udienza, Papa Francesco ha voluto pregare ancora una volta in maniera particolare e speciale per le vittime dell'attentato a Bruxelles, ma ascoltiamo le sue parole.
A tutti chiedo di perseverare nella preghiera e nel chiedere al Signore in questa settimana santa di confortare i cuori afflitti e di convertire i cuori di queste persone accecate dal fondamentalismo crudele per l'intercessione della Vergine Maria. Facciamo la preghiera.
Dopo l'Ave Maria in piazza San Pietro si è conclusa poi l'udienza generale con i saluti nelle diverse lingue. Ma parliamo del Triduo, appunto. Domani giovedì mattina la messa del Crisma, la mattina nella Basilica Vaticana, e poi la messa in Cena Domini, e il Papa la celebrerà nel centro di accoglienza per i richiedenti asilo di Castelnuovo di Porto. L'annuncio è stato dato dall'arcivescovo Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Inginocchiato a lavare e ad asciugare piedi di persone alle quali in tanti neanche si accosterebbero, mentre la civile e democratica Europa si barrica dietro un anacronistico filo spinato, o tutt'al più stanzia soldi per mettere a posto la coscienza, ma sempre con una precisa geometria, noi di qua e gli immigrati dall'altra parte. Monsignor Rino Fisichella fotografa con realismo il quadro internazionale delle migrazioni e lo pone a confronto con le scelte perseguite da mesi da Papa Francesco. Mentre scrive in un articolo sull'Osservatore Romano, i paesi ricchi dell'Occidente permangono nel loro pressapochismo, indifferenti a un dramma che sconvolge per la durata e per il numero delle persone coinvolte, il Papa non passa mese e ricorda che non si mobiliti di persona per dimostrare il valore dell'accoglienza, qualsiasi sia la povertà sociale che lo richieda. Da quell'Angelus del 6 settembre in cui sollecitò parrocchie e strutture ecclesiali ad aprire le proprie porte per ospitare una famiglia di profughi, da dicembre a febbraio Francesco ha abbracciato senza tetto anziani e malati in stato vegetativo, giovani tossicodipendenti, per arrivare, ora che la Pasqua è alle porte, a ripetere quel gesto caro al suo cuore, la lavanda dei piedi del Giovedì Santo, riservandola a persone regolarmente marchiate dallo stigma dello scarto. Il gesto che compirà con 12 profughi ospiti della struttura a Castelnuovo di Porto, scrive Monsignor Fisichella, sarà un segno semplice ma eloquente, un segno di servizio e attenzione alla loro condizione. Un gesto che il massimo responsabile dell'organizzazione del Giubileo inquadra nell'ottica della misericordia. Essa afferma: per essere un'esperienza completa ha bisogno di convertire il cuore. Mentre si riceve misericordia, si diventa strumenti per esprimere misericordia, e dunque accogliere i profughi, dice, diventa per i cristiani una espressione tangibile per vivere il Giubileo. Con il suo abbassarsi per lavare i piedi dei profughi, il Papa vuole dirci, insiste Monsignor Fisichella, che è necessaria la debita attenzione verso i più deboli di questo momento storico, che siamo chiamati tutti a restituire loro dignità senza ricorrere a sotterfugi. Ci spinge a guardare verso Pasqua con gli occhi di chi fa della sua fede una vita vissuta a servizio di quanti portano impresso nel proprio volto i segni della sofferenza e della violenza. E considerando che molti di questi giovani non sono cattolici, ecco, conclude Monsignor Fisichella, che il segno di Papa Francesco arriva a indicare la via del rispetto come strada maestra per la pace.
Appuntamento importante all'inizio della settimana, quello della Domenica delle Palme, con la quale si apre appunto la Settimana Santa. E Papa Francesco ha celebrato la messa della Domenica delle Palme in Piazza San Pietro con una attenzione poi molto speciale soprattutto ai giovani, perché proprio nella Domenica delle Palme si celebra a livello diocesano la Giornata Mondiale della Gioventù. Un'attenzione poi in più per migranti e profughi. E ancora Alessandro De Carolis.
La condizione di uomo, lui che era Dio, poi una vita da servo, lui che era re, e poi sempre più giù, lungo la scala di una spogliazione che nelle ultime ore di vita diventa atroce, venduto, tradito, falsamente accusato, insultato, frustato, preferito a un omicida, inchiodato sulla croce, marchiato con l'infamia da una esecuzione riservata alla feccia della società, lui che dell'umanità era la redenzione.
Dio mio, Dio mio, perché...
Dopo aver preso parte alla consueta processione verso l'obelisco di Piazza San Pietro e aver benedetto le palme e gli ulivi alzati dalla folla, all'omelia della messa che apre la Settimana Santa, Papa Francesco elenca quasi con puntiglio ciò che la lettura del Passio ha appena rievocato nel silenzio delle circa 70.000 persone presenti, l'abisso dell'umiliazione patita da Gesù, che, afferma, sembra non avere fondo. È il mistero dell'annientamento, dice, il quale tuttavia inizia senza lasciare presagire ciò che sarà, con gli osanna della folla lanciati al maestro mite che entra a Gerusalemme cavalcando un asino.
Sì, come è entrato a Gerusalemme, egli desidera entrare nelle nostre città e nelle nostre vite. Niente poté fermare l'entusiasmo per l'ingresso di Gesù. Niente ci impedisca di trovare in lui la fonte della nostra gioia, la gioia vera che rimane e dà la pace. Perché solo Gesù ci salva dai lacci del peccato, della morte, della paura e della tristezza.
Ma la Settimana Santa è una discesa verso l'annientamento. Il Figlio di Dio che svuotò se stesso per farsi figlio dell'uomo, il senza peccato in tutto solidale con noi peccatori, sceglie, sottolinea Francesco, di lavare i piedi ai discepoli, gesto da schiavo, ma segno di quell'amore sino alla fine.
Ci ha mostrato con l'esempio che noi abbiamo bisogno di essere raggiunti dal suo amore, che si china su di noi. Non possiamo farne a meno, non possiamo amare senza farci prima amare da Lui, senza sperimentare la sua sorprendente tenerezza e senza accettare che l'amore vero consiste nel servizio concreto.
Dal cenacolo in poi le ore si fanno convulse. Gesù, ricorda Francesco, è umiliato nell'animo con scherni e sputi e straziato nel corpo con violenza feroce, fino alla condanna iniqua da parte di autorità che hanno altri interessi che fare realmente giustizia. Una situazione che il Papa rivede in uno dei più grandi drammi di oggi.
Gesù prova sulla sua pelle anche l'indifferenza, perché nessuno vuole assumersi la responsabilità del suo destino. E penso a tanta gente, a tanti emarginati, a tanti profughi, a tanti rifugiati, che dico loro, tanti non vogliono assumersi la responsabilità del loro destino.
E c'è ancora il gradino più basso. Appeso al patibolo, oltre alla derisione, Gesù sperimenta il misterioso abbandono del Padre, al quale però si abbandona lui stesso con fiducia totale, senza mai smettere di amare né chi gli è vicino, né chi lo ha messo a morte.
Gesù, all'apice dell'annientamento, rivela il volto vero di Dio, che è misericordia. Perdona i suoi crocifissori. Apre le porte del paradiso al ladrone pentito e tocca il cuore del centurione. Se è abissale il mistero del male, infinita è la realtà dell'amore che lo ha attraversato, giungendo fino al sepolcro e agli inferi, assumendo tutto il nostro dolore per redimerlo, portando luce nelle tenebre, vita nella morte, amore nell'odio.
Può sembrarci tanto distante il modo di agire di Dio che si è annientato per noi, mentre a noi, conclude Francesco, pare difficile persino dimenticarci un poco di noi stessi.
Siamo chiamati a scegliere la sua via, la via del servizio, del dono, della dimenticanza di sé. Possiamo incamminarci su questa via soffermandoci in questi giorni a guardare il crocifisso e la cattedra di Dio. Vi invito in questa settimana a guardare spesso questa cattedra di Dio per imparare l'amore umile che salva e dà la vita, per rinunciare all'egoismo, alla ricerca del potere e della fama.
Tra gli incontri della settimana, anche quello con la comunità del cammino neocatecumenale, 7.000 persone, il Papa li ha inviati per la Missio ad Gentes. Ancora Alessandro De Carolis.
Tre parole come un sigillo: unità, gloria, mondo. Tre parole come un passaporto consegnato dal Papa ai 2.000 missionari del cammino neocatecumenale, tantissimi mamme e papà e i loro 1.500 figli che presto si dissemineranno ovunque. 14 Missio ad Gentes in Asia, 30 in Europa, 6 in Africa, 4 in Oceania e 2 in America.
La madre del Signore viene presso di me.
Il colpo d'occhio dell'aula Paolo VI Gremita è notevole, ma il picco di quello che uno degli iniziatori del cammino, Chico Arguello, chiama lo spettacolo delle famiglie missionarie, lo si tocca quando i singoli nuclei si alzano in piedi non appena viene enunciata la loro destinazione. Benedico il Signore per questo, dice poco dopo tra gli applausi Francesco, il quale avverte subito di un rischio. Il demonio, afferma, può tentarci e farci credere che siamo magari migliori degli altri, tentazione che può insinuarsi anche nei carismi più belli.
Ogni carisma è una grazia di Dio per accrescere la comunione. Ma il carisma può deteriorarsi quando ci si chiude o ci si vanta, quando ci si vuole distinguere dalle altre. Perciò bisogna custodirlo. Custodite il vostro carisma. Come? Seguendo la via maestra, l'unità umile e obbediente.
La comunione è essenziale, ribadisce Francesco, e va vissuta con la consapevolezza che la Chiesa è la nostra madre, con la quale i figli hanno somiglianza.
Dopo il battesimo non viviamo più come individui isolati, ma siamo diventati uomini e donne di comunione, chiamati ad essere operatori di comunione nel mondo. Perché Gesù non solo ha fondato la Chiesa per noi, ma ha fondato noi come Chiesa.
La seconda parola affidata dal Papa al cammino neocatecumenale è gloria, quella del Vangelo, opposta, ricorda Francesco, alla fama che il mondo attribuisce a chi gode di ammirazione e importanza.
È una gloria paradossale, senza fragore, senza guadagno e senza applausi. Ma solo questa gloria rende il Vangelo fecondo. Così anche la Madre Chiesa è feconda quando imita l'amore misericordioso di Dio che si propone e mai si impone.
Dunque non la mondanità, che anzi Dio detesta, rimarca il Papa, piuttosto il mondo che il Padre ama. Mondo è la terza parola con la quale Francesco si sofferma in particolare sul compito, non facile, riconosce, sofferto ma fatto per amore, che ora attende le famiglie missionarie.
Considerate un dono le realtà che incontrerete. Familiarizzate con le culture, le lingue e gli usi locali, rispettandoli e riconoscendo i semi di grazia che lo Spirito ha già sparso, senza cedere alla tentazione di trapiantare modelli acquisiti.
Termina così anche per oggi il nostro appuntamento. Grazie naturalmente per averci seguito e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.